Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, molti temi diversi questa mattina sui giornali italiani, dai dilemmi del PD per la candidatura di De Luca, condannato per abuso d'ufficio, alle elezioni per per governatore della Campania, ai possibili nuovi interventi sulle pensioni proposti dal neopresidente dell'INPS Boeri, al Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici americani che torna sopra i massimi raggiunti al picco della bolla, appunto della nuova economia, della new economy del 2000, allo stop nella riforma della scuola. Moltissimi temi, naturalmente si aggiungono anche temi che vengono dall'estero, soprattutto in primo piano la Russia, che vediamo nei titoli dei quotidiani oggi. La Repubblica apre sulla lite nel PD sul caso De Luca. Renzi dice: non cambio la legge Severino. Di cosa si tratta? La legge che crea un'incompatibilità per cui condannati in primo grado per reati come l'abuso d'ufficio, ed è il caso di Vincenzo De Luca, candidato del PD alle primarie, candidato del PD alle elezioni campane. Se fosse eletto, De Luca dovrebbe decadere immediatamente e restare fuori fino a buona parte del 2016. Renzi dice: comunque sia, non cambio la legge Severino. Poi Repubblica, appunto, riferisce dell'euforia del Nasdaq, mai così alto da 15 anni, il listino dei titoli tecnologici negli Stati Uniti. Basti ricordare che la Apple, il produttore degli iPhone, degli iPad e di moltissimi computer, vale ormai 700 miliardi, più di 700 miliardi di dollari, e può diventare la prima azienda al mondo a valere in borsa 1000 miliardi di dollari, praticamente più della metà del prodotto interno lordo dell'Italia. E Repubblica, a centropagina, parla anche di dietro front sulla scuola. Non ci sarà un decreto per mancanza dei motivi di necessità ed urgenza, dunque torna a rischio l'assunzione di 150.000 nuovi docenti, l'assunzione a titolo definitivo di 150.000 nuovi docenti. E c'è il punto di Stefano Folli che andremo a leggere, intitolato La palude del rottamatore. Poi Repubblica racconta della prima trasferta del nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ieri è a Berlino e poi ieri in serata è arrivato a Bruxelles, dove oggi avrà incontri con il Presidente del Parlamento, del Consiglio europeo e della Commissione europea. Il Corriere della Sera apre con un'intervista al nuovo presidente dell'INPS, Tito Boeri, che parla di età flessibile per le pensioni. Di cosa si tratta? È una proposta che per primo il consigliere economico di Renzi, Joachim Gutkelt, ha avanzato in un'intervista a Repubblica, se non ricordo male, sotto Natale. L'idea, ma la vedremo, è di calcolare con il metodo contributivo le pensioni e permettere a chi vuole o a chi deve, perché ha perso il posto, di ritirarsi prima, magari con una pensione non parametrata ai massimi livelli, ma parametrata al livello dei contributi effettivamente versati fino a quel momento, ma farlo prima. Questo aiuterebbe a risolvere, secondo Boeri, anche secondo Gutkelt, il problema degli esodati. A centropagina il Corriere della Sera riferisce dei dubbi sulla modella Anna. Chi è la modella Anna? Anna Duhiskaya, la ragazza che si accompagnava a Boris Nemtsov quando è stato ucciso poche sere fa, è stata lasciata rientrare in Ucraina, ma in qualche modo le autorità russe, non si capisce se in maniera interessata o meno, hanno lasciato filtrare che potrebbe avere avuto un ruolo nell'attentato. A centro pagina il Corriere riferisce che la Lega in Veneto si schiera con Zaia, ultimatum a Tosi. Di cosa si tratta? Si sta andando alle elezioni regionali anche in Veneto a maggio e c'è una vera e propria guerra aperta fra Luca Zaia, il governatore uscente e alleato del leader della Lega Matteo Salvini, e Flavio Tosi, governatore sindaco di Verona, che propone in questo momento almeno una posizione più moderata per la Lega, non si riconosce nella svolta lepenista di Salvini e minaccia di sfidare proprio Zaia, il candidato di Salvini stesso, alle primarie del centrodestra con una propria fondazione. A Tosi Salvini lancia un ultimatum di pochi giorni: piegati o sarai sostanzialmente fuori dalla Lega. Questo è quello che viene detto a Tosi. È una partita molto importante per i futuri assetti del centrodestra in generale, tant'è vero che, lo vedremo, anche Berlusconi si sta schierando su questo. La Stampa ha un'apertura diversa, parla di meno disoccupati, ma non basta. Il non basta viene dal ministro del lavoro Ugo Poletti, che prevede che col Jobs Act, la riforma del lavoro che sta i cui primi provvedimenti stanno entrando in vigore in questi giorni, ci potranno essere 150.000 posti in più quest'anno. Il tasso di disoccupazione resta alto al 12,6%, ma era arrivato al 13%, dunque sono primi segnali di una inversione di tendenza dopo, mi pare, 7 anni almeno. C'è un fondo di Mario De Aglio, cosa manca per uscire dalla crisi? E poi il buongiorno di Massimo Gramellini, che andremo a leggere tra poco, intitolato emblematicamente "Volare basso". Il riferimento, l'avrete capito, è all'elicottero di Matteo Renzi, con il quale Matteo Renzi stava rientrando da Firenze a Roma e che a causa del maltempo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza in un campo sportivo dalle parti di Arezzo, e questo ha rivelato, ma ce lo racconterà tra poco Gramellini, ha rivelato agli italiani che Renzi si stava spostando in elicottero. Non lo sapevamo e adesso lo sappiamo. Il Messaggero, anche il Messaggero, quotidiano di Roma, apre con la notizia della disoccupazione in frenata. Subito sotto riferisce un'altra notizia molto importante, di cui si parlerà molto nelle prossime settimane, ma sicuramente anche nei prossimi mesi. Per la Grecia potrebbe essere necessario un terzo programma di salvataggio dopo i due programmi da complessivamente 245 miliardi di euro che sono già stati varati dai paesi europei e dal Fondo Monetario Internazionale. La Grecia potrebbe aver bisogno di altri 50 miliardi di euro, lo vedremo anche questo meglio in dettaglio. E poi il Messaggero riprende un tema di cui abbiamo già parlato ieri, quello delle autostrade del futuro, le autostrade digitali. Ecco il piano per la banda larga. Il governo rinuncia ad agire per decreto, e questo è già il secondo caso in cui quest'oggi i quotidiani italiani riferiscono che il governo rinuncia ad agire per decreto. Cosa sta succedendo? Sappiamo che i decreti sono previsti dalla Costituzione italiana nei casi di necessità e urgenza, ma sappiamo anche che il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fra le prime indicazioni che ha dato, sappiamo bene che Mattarella è un giurista, un costituzionalista di rango, ex membro della Corte Costituzionale, Mattarella ha detto che non bisogna abusare dei decreti nel legiferare in Italia, ed ecco i primi impatti. Si passa da decreti a normali disegni di legge, sia nel caso della riforma della scuola, sia nel caso delle iniziative del governo per accelerare il passaggio a un internet più veloce. Questo è il Messaggero. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, si concentra sul caso Telecom in borsa, perché una battuta di un top manager di Orange, il gruppo francese delle telecomunicazioni, ma in realtà gruppo internazionale, ha fatto capire che potrebbe esserci un'offerta di acquisto dall'estero su Telecom, che ieri ha fatto correre il titolo del ex monopolista pubblico dei telefoni in Italia. E poi appunto anche il Sole parla di Grecia verso il terzo salvataggio. E anche un'altra notizia importante: il dollaro americano vola al record da 11 anni. Erano 11 anni che il dollaro non era così forte sull'euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le decisioni che la Banca Centrale Europea ha già preso e che si prepara a mettere in pratica probabilmente già dai prossimi giorni, probabilmente già da lunedì prossimo, campagne di acquisti di titoli, di creazione di moneta e acquisti di titoli per qualcosa come 70 miliardi al mese, di qui fino a settembre del 2016, dunque la creazione e la immissione sul mercato di qualcosa come 1100 miliardi di euro, creano talmente tanta offerta di euro che l'euro sta scendendo sul dollaro in un modo che non vedevamo da tanto tempo, ed è una buona notizia, sicuramente una buona notizia per le esportazioni, e ne vediamo l'impatto appunto nel calo della disoccupazione nel nostro paese. Il Foglio ha tre interessanti titoli in prima pagina, messi tutti insieme sotto lo stesso cappello, e il cappello dice: perché la Realpolitik mette in secondo piano i diritti umani. La Realpolitik, dunque il pragmatismo in politica estera, mette in secondo piano i diritti umani, e qui il Foglio ci dà tre casi di dilemmi della politica estera italiana. L'Italia è un paese esposto su più fronti, esposto perché dipende dalle importazioni di gas russo che passano dall'Ucraina, esposto perché dipendeva fino a pochi anni fa, ancora più di oggi, dalle importazioni di gas e soprattutto di petrolio dalla Libia, e perché viviamo in una parte del mondo nella quale l'Iran sta diventando una potenza, potenzialmente rischia di diventare una potenza atomica. E i tre titoli del Foglio sono: Renzi a Mosca, sarà domani a Mosca il Presidente del Consiglio, lascerà fiori per Nemtsov, lascerà fiori nel luogo dell'attentato all'oppositore del presidente Vladimir Putin, ma secondo il Foglio non farà domande, e il Foglio ci racconta come manovra la diplomazia italiana su questo, e poi riferisce che quando si parla di Mediterraneo non c'è solo la Libia. Putin può trovare un'intesa, Renzi può trovare un'intesa con Putin sul Mediterraneo. Parla di una strategia del doppio binario, della necessità di avere la Russia a bordo in qualunque piano di stabilizzazione della sponda sud del Mediterraneo, cosa che non è successa quando i paesi occidentali attaccarono la Libia durante la sommossa contro Gheddafi nel 2011. E poi ci parla dell'Iran atomico, e si chiede: peggio l'Iran atomico o i quattro ragazzacci dello Stato Islamico? Domande buone per Gentiloni. Il dilemma di dove si deve schierare nella partita iraniana il nostro paese. E poi il Foglio ci racconta con un filo di ironia dell'impatto delle liberalizzazioni, l'ultima cosiddetta lenzuolata presentata dal governo, e il foglio dice: liberalizzare, aiuto, moriremo tutti. Mettete in fila tutti gli altolà delle varie corporazioni italiane sul fronte del disegno di legge concorrenza del governo. Avrete paura, ma tanta, perché ovviamente tutti i settori che si ritengono colpiti dalle liberalizzazioni lanciano degli allarmi, e a credere a questi allarmi le liberalizzazioni dovrebbero uccidere l'economia italiana nel complesso. Naturalmente è più complicato di così. La transizione da una situazione all'altra, da un equilibrio all'altro, fa dei vincenti ma fa anche dei perdenti, e in un momento di economia molto debole è molto difficile che i perdenti accettino la loro sorte, ed è comprensibile che sia anche così. Per questo è così difficile trasformare un'economia quando le cose non vanno bene, ma è anche quando è più necessario. Il Giornale ha un titolo che ironizza sulla vicenda dell'elicottero di Renzi: Renzi vola in elicottero. Dunque non nei sondaggi secondo il Giornale, ma in elicottero. Ma vi volevo leggere, e vi leggerò, intanto vi do il titolo, il commento di Vittorio Feltri sul caso Putin: se un'Europa di fantasmi dà del mostro a Putin. Lo leggeremo più tardi, perché questo commento di Feltri, a mio avviso, dà testimonianza di una corrente di opinione che c'è in Italia, ed è una corrente che non è affatto sfavorevole a Putin, alla Russia di Putin, di cui forse la discussione pubblica non tiene conto abbastanza. Sicuramente non è la mia posizione, ma è una posizione che esiste ed è diffusa. Il Manifesto appoggia con convinzione la partita di Syriza, il partito di governo in Grecia del nuovo premier Alexis Tsipras, e parla di una Syriza unita nella sfida per cambiare l'Europa. È un'intervista al segretario di Syriza, Tasos Yasos Koronakis. Di cosa si sta parlando? Del fatto che il partito di Tsipras apparentemente ha, da un lato, accettato un compromesso con l'Europa sulla riforme e anche sull'austerità che la Grecia dovrà mantenere, però, ci dice il suo segretario, non si sta dividendo. Tsipras mantiene un buon controllo del suo partito. Questo è il Manifesto. Libero invece si concentra sulle vicende del centrodestra e parla di Bega veneta. Salvini non perdona. Salvini non prende prigionieri, da un out-out molto netto a Luca Tosi. Il leader della Lega accontenta Zaia e commissaria Tosi. Il sindaco medita di andarsene, ma sarebbe la sua fine. Porta aperta invece a Forza Italia per un'alleanza elettorale. Secondo Berlusconi, però, non potrà essere Salvini a guidare il centrodestra. Dunque si vede come dietro la disputa tra Luca Tosi, tra Tosi e Zaia, la partita in realtà è una partita che riguarda direttamente la leadership futura del centrodestra e la vocazione futura del centrodestra, se dovrà essere un centrodestra, come dice la parola, o piuttosto una destra di ispirazione Marine Le Pen, per intendersi, Front National francese. Questa è la partita. Italia Oggi, quotidiano economico, con forte attenzione ai temi fiscali, ai temi che riguardano le professioni, parla della fuga verso i paradisi fiscali, e questo è, se vogliamo, un contropiede, perché sappiamo bene che in realtà le cose non dovrebbero andare così. Oggi stesso i quotidiani danno notizia del fatto che dopo la Svizzera, dopo il Liechtenstein, anche il Principato di Monaco rinuncia al segreto bancario, ma la notizia sostanziale che ci dà Italia Oggi è che aumentano gli italiani residenti all'estero, e le piazze più ambite sono quelle offshore: Emirati più 29%, Panama più 23%, Singapore più 16%, Cayman Islands più 13%. Cosa succede? Succede che gli italiani, che molto probabilmente in buona parte, se non in gran parte, un tipo di italiani che tendono ad avere qualcosa da nascondere al fisco, messi di fronte alla difficoltà di mantenere dei conti segreti in paesi più vicini come la Svizzera o come appunto il Liechtenstein o il Principato di Monaco, vanno a cercare dei paradisi fiscali più lontani e a volte prendono anche residenza in quei paradisi fiscali, perché sappiamo bene che in questo modo sarebbero loro stessi personalmente più al riparo dalle ispezioni, per esempio dell'Agenzia delle Entrate. Questo ci sta dicendo Italia Oggi. Dunque, in qualche modo stiamo assistendo alla globalizzazione non solo degli scambi, non solo delle tecnologie, non solo delle migrazioni, ma anche alla globalizzazione dell'evasione fiscale. Il Tempo ha un titolo polemico: telefoni, taxi e altri benefit, triplicati i soldi ai rifugiati, stanziati, secondo il Tempo, 27 milioni per le cooperative, servono a pagare i servizi destinati agli immigrati per 8 mesi. Questo è un tema molto controverso, è un tema su cui sta puntando molto la Lega di Salvini, e il Tempo quotidiano romano si dimostra molto sensibile a questi temi di Salvini. Si tratta poi di capire quanto questi allarmi sulle spese per i rifugiati abbiano fondamento, ma naturalmente su questo ciascuno ha la sua opinione. Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, parla di avanti piano sul lavoro e di frenata sulla scuola. Sono temi che avevamo visto anche su altri giornali: il fatto che la disoccupazione cala sì adesso, ma cala molto lentamente, troppo lentamente, visto il livello della disoccupazione nel paese, e del fatto che sulla scuola si va abbastanza lentamente, si sceglie la strada di un disegno di legge e non di un decreto, e questo potrebbe mettere a rischio la stabilizzazione di un numero molto elevato di precari, secondo quanto riferisce anche la Repubblica oggi. C'è poi un interessante riferimento, sempre su Avvenire, sul tema della pressione fiscale. La pressione fiscale, secondo l'Istat, ha toccato il 43,5% del prodotto interno lordo. Il Tesoro, però, considerando il bonus da 80 euro come uno sgravio, dice che la pressione fiscale è un pochino più bassa, al 43,1%. Nei due casi è una pressione elevatissima. Nei due casi la spesa pubblica, il peso della spesa pubblica in Italia è oramai superiore al 51% del PIL, cioè più di metà del reddito del paese è occupato in qualche modo dalla spesa pubblica, e questo comporta, fa sì che la pressione fiscale sia molto elevata per sostenere questo livello di spesa. E persino Avvenire, che non è sicuramente un quotidiano di vocazione in primo luogo economica, dà conto di questi argomenti, e addirittura Avvenire, segno dei tempi, la sensibilità all'economia, come secondo titolo del giornale parla della carica dei 163. Cosa sono? Sono 163 esperti che chiedono di cambiare la riforma delle banche popolari. Banche popolari, spesso di ispirazione culturale e anche politica cattolica. Il governo ha imposto una riforma delle banche popolari che le rende più contendibili sul mercato, anche più scalabili teoricamente anche dall'estero, e Avvenire sta guidando una campagna contro questa riforma. Questo era Avvenire. Il Fatto Quotidiano parla chiaramente di De Luca candidato ineleggibile. Il paradosso è che se De Luca fosse eletto presidente della Regione Campania dovrebbe essere sospeso immediatamente dopo le elezioni fino a buona parte del 2016. E secondo il Fatto sarebbe pronta una legge ad personam invece per rendere De Luca eleggibile, il contrario di quello che scrive Repubblica. Vedremo il commento di Stefano Folli su questo tema. E poi il Fatto ha un interessante servizio al centro della prima pagina su chi comanda davvero: il governo dei ministri ombra. La battaglia sulla rete Telecom ha fatto emergere il ruolo di squadra dei fedelissimi del Premier, che sta espropriando le conseguenze dei dicasteri. Decidono solo gli uomini del Presidente, secondo il Fatto, e questi uomini sarebbero, vi do qualche nome: Andrea Guerra, ex amministratore delegato di Luxottica, definito dal Foglio ombra di Padoan, in qualche modo dunque la persona che conterebbe più del ministro dell'economia Piercarlo Padoan; Joram Gutkelt, anche lui consigliere economico del presidente del Consiglio, definito ombra di lupi, che appunto conterebbe più e conterebbe al posto del ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi; Raffaele Tiscar, ex deputato democristiano nei primi anni 90, dall'epoca amico, conoscente del padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi, che sarebbe ombra della Guidi, ombra del ministro delle attività produttive Guidi; e poi Marco Simoni, che sarebbe anche lui consigliere del premio, economista della London School of Economics, che sarebbe ombra di Gentiloni, del ministro degli esteri Gentiloni. Questo è un tema che in qualche modo ha caratterizzato queste speculazioni, queste posizioni, queste letture della struttura del potere in Italia, hanno caratterizzato il governo di Renzi dall'inizio. Il Mattino ha un titolo quasi obbligato per un quotidiano di Napoli che riguarda De Luca, che chiede cambiare la legge Severino, chiede di cambiare la legge che di fatto lo obbligherebbe a sospendersi non appena lui fosse eletto governatore della Campania. Questo è un dilemma anche per gli elettori, perché andrebbero a votare una persona, elettori potenzialmente del PD, che andrebbero a votare una persona sapendo due cose: uno, che ha una condanna in primo grado per abuso di ufficio; due, che quella persona, qualora vincesse, non potrebbe esercitare il suo incarico per un periodo prolungato dall'inizio del mandato in poi. Dunque, questi sono i temi e i dilemmi dei quotidiani italiani di oggi. Vediamo di leggere qualche passaggio. Volevo su questa questione di De Luca leggervi Stefano Folli su Repubblica, perché Stefano Folli scrive: Vincenzo De Luca fino a domenica mattina era un fastidioso e persino imbarazzante candidato a cui Renzi e tutto il PD avevano tentato in ogni modo di tagliare la strada senza riuscirci. Da domenica sera De Luca è il vincitore delle primarie in Campania e i suoi avversari sono costretti, almeno sulla carta, a farselo piacere. Renzi, molto più dei suoi predecessori, ha legato il suo successo all'immagine e alla retorica del rinnovamento. Ne ha fatto un marchio distintivo di una svolta epocale, ammiccando allo spirito anticasta serpeggiante nel paese. No alla vecchia classe dirigente, alle zone d'ombra, al clientelismo, ai feudi personali. E qui non si tratta, scrive Stefano Folli, di un'astuzia tattica, bensì di uno standard morale. Se la norma Severino, dunque sul fatto che i condannati in primo grado di certi reati particolarmente gravi per gli amministratori pubblici, quei condannati non possono esercitare il mandato, se la norma viene fatta valere a Roma, non può essere dimenticata a Napoli. In altre parole, se l'ex sindaco di Salerno, peraltro conosciuto per la sua efficienza, è stato contrastato fino a ieri a causa delle sue note vicissitudini di amministratore condannato per abuso di ufficio, sospeso e decaduto, è alquanto difficile adesso voltare pagina e abbracciarlo solo perché ha vinto il duello rusticano delle primarie senza regole, le primarie senza regole per candidato del PD alle elezioni della Campania. Quindi l'alternativa, dice Folli, ormai è chiara. Folli sulla Repubblica. O Renzi salvaguarda se stesso difendendo la propria immagine e l'epica del riformatore intransigente, o sceglie di sostenere senza riserve il candidato governatore. La seconda ipotesi, secondo Stefano Folli, è assai costosa per Renzi, perché vuol dire entrare in pesante contraddizione con la propria filosofia politica, soprattutto nel rapporto con l'opinione pubblica. E c'è un motivo preciso, perché De Luca, nel caso di vittoria finale a maggio, è destinato a essere bloccato dalla legge Severino a seguito della condanna ricevuta. Appoggiarlo oggi vuol dire una sola cosa. Vuol dire modificare la legge Severino, correggerla quel tanto che basta per permettere al candidato eletto e ad altri nella stessa situazione di passare attraverso la cruna del lago. È quello che vuole De Luca, ovviamente. Cambiare la legge Severino per favorire un proprio candidato del PD gravato da una condanna è qualcosa per cui Renzi pagherebbe un prezzo troppo alto nel suo mondo e nel suo elettorato. Non sempre Parigi vale una messa, scrive Folli, e nemmeno Napoli. Questa è dunque la previsione del notista politico principe, direi, del giornalismo italiano, che Renzi non accetterà questo patto che in qualche modo De Luca gli sta offrendo e rinuncerà a cambiare la legge Severino, creando una situazione anche molto difficile per gli elettori del PD, gli elettori di opinione del PD in Campania, perché saprebbero che stanno andando a votare per una persona in qualche modo azzoppata dalle leggi che dovrebbero garantire il buon governo nel nostro paese. Vorrei leggervi il buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, perché con tatto e con il gusto e l'ironia che sono la cifra di Gramellini ci racconta dell'episodio dell'elicottero di Renzi. Un atterraggio d'emergenza imposto dal maltempo ha rivelato improvvisamente agli italiani che per andare da Firenze a Roma il Granduca Matteo usa l'elicottero di Stato. Lui, il campione dell'anticasta, che da sindaco impazzava per la città gigliata al volante di una macchina elettrica e da segretario del PD si faceva immortalare sul Frecciarossa come un Draghi qualunque. L'opinione pubblica si è subito spaccata. La maggioranza, composta da pendolari e sardine d'auto o di metrò, invoca per Messer Renzi un mezzo di trasporto più sobrio ed economico. Non sottovaluterei il baldacchino è ecologico e in Italia i portatori non mancano mai, scrive Gramellini sulla Stampa. Ma esiste anche una minoranza, fiera della propria impopolarità, convinta che far viaggiare il capo del governo tra i cittadini significherebbe esporlo alla mercé del primo squilibrato e che la sua scorta sarebbe fonte di disagio per gli altri passeggeri. Dunque Gramellini ci dice che non è così chiaro che Renzi non debba viaggiare in elicottero. L'elicottero rimane una scelta infelice, però, dice Gramellini, perché è lo scooter dei miliardari, è la metafora di una distanza abissale dalla gente comune. E comunque in democrazia il problema è sempre la trasparenza. Obama sale e scende dagli elicotteri senza dare scandalo, dato che in America tutti sanno che quei velivoli fanno parte del corredo presidenziale. Che Renzi ne usasse uno, invece, noi lo abbiamo scoperto ieri per caso. Come ogni caduta di stile, anche questa fa girare le eliche. Ma sostenere un condannato in primo grado alla presidenza della Repubblica, alla presidenza della Regione Campania, aggiunge Gramellini, e il riferimento naturalmente al caso De Luca, le fa girare ancora di più. Questo è Massimo Gramellini sulla Stampa. Vorrei leggervi invece qualcosa che riguarda un po' il comparto economico, perché anche oggi, come sempre, da quando è iniziata questa lunga crisi, è molto robusto in tutti i giornali e senz'altro si segnala l'intervento di Tito Boeri, l'intervista che ha concesso a Enrico Marro del Corriere della Sera. Boeri dice tante cose diverse e soprattutto fa propria in qualche modo e elabora una proposta che Joachim Gutkelt aveva avanzato nei giorni di Natale, ed è questa. Si parla del problema degli esodati. Questo problema, dice Boeri, si può affrontare soprattutto dal lato degli ammortizzatori sociali. Finora il tema degli esodati, lo sappiamo, sono le persone che restano senza lavoro, senza aver maturato tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia, e dunque rimangono dai tempi della riforma Fornero in poi intrappolati in una specie di terra di nessuno in cui hanno perso il reddito dal lavoro ma non hanno ancora maturato il reddito da pensione. Finora il tema degli esodati è stato affrontato con 6 decreti di salvaguardia che prevedono una spesa di 12 miliardi, che spesso però aiutano anche chi ha redditi elevati, mentre ci sono tante altre situazioni non protette. Dice Boeri, bisognerebbe insomma spendere meglio le risorse pubbliche, prevedendo per esempio un reddito minimo per contrastare le situazioni di povertà, finanziato dalla fiscalità generale. Questa è una proposta importante. Poi, dal lato della previdenza, è chiaro che usando il calcolo contributivo si potrebbero introdurre delle forme di flessibilità. Cosa vuol dire? Che non si userebbe più anche per persone che sono appartenenti in parte del tutto al vecchio sistema, non si userebbe più il calcolo retributivo, cioè una pensione parametrata agli ultimi livelli salariali, ma è un calcolo contributivo, cioè una pensione parametrata ai contributi effettivamente versati nell'arco della carriera lavorativa, nell'arco del percorso lavorativo. E appunto lui, Tito Boeri, presidente dell'INPS, neo presidente dell'INPS, dice che si potrebbero introdurre forme di flessibilità. Enrico Marro del Corriere chiede, cioè, si potrebbe consentire l'uscita anticipata dal lavoro ma con pensioni proporzionalmente più leggere? Boeri risponde sì, ma prima bisogna convincere la Commissione europea, perché purtroppo i conti pubblici vengono considerati nella loro dimensione annuale anziché sul medio-lungo periodo. Per l'Unione Europea, se si consentono pensionamenti anticipati, risalta solo l'aumento immediato della spesa, ma non il fatto che poi si risparmierà perché l'importo della pensione sarà più basso. Tradotto giustamente per i non addetti ai lavori, questo vuol dire che naturalmente se si inizia a far andare in pensione tante persone prima con il contributivo, comunque l'esborso per lo Stato inizialmente è più alto, molto più alto, dunque il deficit salirebbe, però poiché quelle persone invece di andare in pensione con il 100% di quello che avrebbero maturato a livello massimo della pensione di vecchiaia vanno magari con l'80%, col 65%, col 90%, quella cifra ridotta, quell'80% resterà per tutta la loro vita, dunque c'è un risparmio di lungo termine per lo Stato. Boeri sta dicendo che bisogna convincere Bruxelles che quell'aumento del deficit immediato non è importante, perché in realtà questo è un beneficio nel lungo periodo, e questa è una trattativa che si profila ancora una volta, e ne aveva parlato appunto Gutkelt su Repubblica a Natale, tra l'Italia e Bruxelles su questo tema. Sempre in argomento in senso lato economia, vorrei leggervi alcuni passaggi sempre sul Corriere della Sera di una lettera di Anna Maria Furlan, seminuovo segretario generale della CISL, al Corriere della Sera, ed è una lettera sulle privatizzazioni. Furlan dice: non si può privatizzare dimenticando i lavoratori. Cosa intende dire il segretario generale della CISL, dice: la protezione degli asset, delle attività, delle aziende strategiche è una prassi consolidata in altri paesi europei, senza per questo violare le regole del mercato. Giorni fa, aggiunge Furlan, il Tesoro ha ceduto un ulteriore pacchetto azionario di Enel, lasciando in mano pubblica solo il 25,5% del capitale, dunque sotto la soglia dell'OPA, come avviene già per l'ENI. In realtà per l'ENI la questione è leggermente diversa, perché la partecipazione del Tesoro sommata alla partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che è controllata dal Tesoro, è ben sopra la soglia dell'OPA, un po' sopra la soglia dell'OPA. Comunque, Furlan aggiunge, lo Stato ha già venduto le proprie quote di Terna, Snam, Ansaldo Energia, Ansaldo Breda, dove sono appena entrati e hanno preso il controllo i giapponesi di Hitachi. Nei prossimi mesi sono annunciate vendite di quote importanti di Poste e Ferrovie. A monte di queste dismissioni non c'è un disegno di politica industriale, denuncia Furlan, non c'è una reale apertura alla concorrenza, nessuna garanzia per l'occupazione o un progetto di, lei dice, democrazia economica. Il governo va avanti nella sua strada solitaria, nel silenzio assordante della politica. Non sappiamo se i miliardi incassati serviranno a ridurre il debito pubblico, come annunciato, ad abbattere l'esposizione finanziaria di queste società, o andranno a beneficio delle spese correnti del Tesoro. In realtà, almeno in teoria, le regole europee proibiscono di usare i proventi delle privatizzazioni per finanziare la spesa corrente, dovrebbero andare a riduzione del debito pubblico, che abbiamo visto con i dati pubblicati ieri ha superato il 132% del prodotto interno lordo, salendo di ben il 4% del PIL solo l'anno scorso. La CISL, sia chiaro, dice Furlan, non è contraria alle privatizzazioni, ma bisognerebbe avere la garanzia di una nuova governance duale nelle aziende. Furlan propone di coinvolgere dunque rappresentanze dei lavoratori nei consigli d'amministrazione delle aziende pubbliche che si stanno privatizzando, magari riducendo le consulenze e il numero esorbitante di manager pubblici spesso strapagati, dice il segretario della CISL con molta enfasi. Ma volevo affrontare un momento il tema, che è un grande tema di questa fase storica, non solo di questi giorni, del rapporto dell'Italia con la Russia, e volevo farlo leggendovi quello che scrive Vittorio Feltri sul Giornale, perché Feltri prende una posizione, come spesso gli capita, politicamente un po' scorretta, e sia detto fra virgolette, con il massimo rispetto, comunque in contropiede rispetto all'opinione dominante. Feltri dice: avranno anche ragione coloro che imputano al regime autoritario di Putin l'uccisione di Boris Nemtsov, oppositore del regime medesimo. Ci domandiamo però come facciano, in base a quali elementi, quali prove, a formulare certe accuse e a non essere sfiorati nemmeno da un dubbio che il delitto sia stato commesso da un assassino ancora da identificare. E da qui si parla appunto di critica alla Russia, ma da qui, dice lui, a manifestare disprezzo per il presunto, molto presunto, secondo Feltri, responsabile, ce ne corre. Chissà perché i cronisti italiani, ai tempi di Brezhnev, quando i gulag erano pieni di eretici destinati spesso a perire di stenti, non si scagliavano affatto contro il dittatore con la stessa virulenza oggi sprecata nei confronti di Putin. Questa è una polemica che ci è abbastanza familiare, però Feltri in qualche modo riflette una corrente di opinione pubblica che esiste in Italia ed esiste in una certa misura in Europa occidentale in maniera abbastanza frastagliata, che non è sfavorevole a Putin. E polemizza Feltri con Angelo Panebianco, che ieri sul Corriere della Sera ha scritto un articolo in cui dà per scontato, secondo Feltri, che a premere il grilletto sia stato un killer agli ordini Contro Nemtsov, un killer agli ordini del Cremlino. Ripeto, sarà così, ma da dove viene tanta sicurezza? Pane Bianco aggiunge, secondo Feltri, piuttosto che stendere tappeti al regime russo è meglio prendere le distanze, il che significa anche adottare una postura più decisa nella crisi ucraina. Già, dice Feltri, ottima idea, ma come può l'Europa realizzare un simile progetto, visto che non ha una politica estera degna di questo nome, non possiede un esercito comunitario né una linea condivisa da ogni partner? L'UE è un fantasma che si materializza soltanto se si tratta di difendere la moneta unica e di imporre la più cieca e controproduttiva austerità agli asfittici paesi del sud. Priva di unità politica, essa non va considerata quale guida di un continente, merita soltanto di morire, addirittura dice Feltri, dato che nessuno è in grado di costruirla in modo decente. Però la stessa UE sta preparando un altro pacchetto di salvataggio da 50 miliardi per la Grecia. Con questo si chiude la prima parte, io vi ringrazio e vi do appuntamento a più tardi per le domande. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Orfeo da Perugia.
Buongiorno.
Ma innanzitutto mi voglio complimentare per le sue capacità come sa questa trasmissione.
Grazie.
Allora, io volevo porre una domanda riguardo alla situazione in campagna con la scelta del candidato De Luca con le primarie. Ieri sera ho partito un dibattito a una rete nazionale della TV in cui il presidente del PD, il quale praticamente in parole povere ha sintetizzato quale sarà la linea, che se De Luca verrà eletto potrà seguire quello che ha fatto il sindaco di Napoli De Magistris, ricorrere al TAR. Il TAR ovviamente darà ragione per la sospensione in attesa che decida la Corte Costituzionale, e così magari De Luca fare per qualche periodo, per un po' di tempo, il Presidente, magari anche per tutti i 5 anni. Ora io non capisco quale logicità sia in un partito che ha votato una legge anticorruzione, quella della Severino, e praticamente ora candida persone che io credo che non possono essere eletti a Presidente della Regione, e però nello stesso tempo insomma fanno ricorso contro una legge approvata ricorrendo al TAR, insomma, no? In modo che in Italia siamo alle solite questioni che non si decide mai niente, insomma.
Questa è la domanda. Benissimo, la ringrazio per la domanda perché è veramente, veramente rilevante. Noi sappiamo che la corruzione è un problema centrale non solo per il malcostume che comporta, ma è un problema per l'economia, cioè per i posti di lavoro, per il tenore di vita, per la capacità nostra e dei più giovani di trovare delle fonti di reddito e di lavoro e di trasparenza in questo paese. Dunque è una domanda fondamentale che riguarda la capacità del sistema non solo politico ma del sistema legale, dunque delle istituzioni italiane, di affrontare questo tema. Allora, sono perfettamente d'accordo con lei che il tema è centrale. Le farei quasi una domanda a monte: perché una persona di questo tipo riesce a vincere le primarie contro la leadership nazionale del suo partito, eccetera, eccetera, eccetera? Questa è una domanda, i miei conoscenti mi hanno già sentito dire queste cose varie volte, dunque vorrebbero in questo momento tirarmi una padella sulla testa, però le ripeto per chi non l'ha sentite. Il tema, per quanto mi riguarda, è quello dell'impoverimento delle popolazioni, soprattutto nelle città del sud. Mi sono fatto un piccolo esercizio che ho pubblicato su Repubblica qualche tempo fa. Se voi prendete i 10 o i 15 comuni con il reddito per abitante più basso d'Italia e li confrontate con i 10 comuni con il reddito per abitante più alto d'Italia, vedete dei comportamenti molto diversi nell'affluenza alle urne fra le comunali e le politiche. Perché c'è questa differenza? Sappiamo che alle comunali si vota il candidato, dunque si esprime una preferenza; alle politiche le liste fino adesso sono state bloccate. Dunque la capacità di esercitare il voto di scambio, di promettere dei compensi in cambio dei compensi, dei premi, un posto di lavoro, quello che volete, in cambio del voto, esiste alle comunali, non esiste alle politiche. E per l'appunto nelle città dove il problema della povertà in Italia è più acuto, le persone vanno di più a votare alle comunali, vanno di meno a votare alle politiche, vanno di più a votare dove è possibile il voto di scambio e ci vanno di meno dove non è possibile il voto di scambio. Il comportamento è assolutamente inverso nelle città più ricche. Le persone vanno di più a votare alle politiche dove si esprime un voto di opinione, vanno di meno a votare alle comunali dove queste possibilità, come dire, di preferenze tra virgolette molto personali esistono. Allora, nessuno, e io non, sicuramente non voglio con questo dire che De Luca abbia esercitato l'opzione del voto di scambio, non lo so, non lo dico e fino a prova contraria non lo penso neanche in campagna. Però è vero che abbiamo visto che l'inquinamento del voto di scambio nelle primarie del PD è esistito, c'è stato a Roma, c'è stato a Genova, non so cosa succeda in campagna, però questo è un tema che si pone ed è un tema che le istituzioni e i partiti nel nostro paese si devono porre. Non è difficile da risolvere. In realtà su Repubblica qualche tempo fa ho scritto che sarebbe bastato che, per esempio, alle comunali, invece di lasciare i voti in ciascuna scatola di cartone di ogni seggio e di ogni sezione, dove poi il controllo, se il voto di scambio è effettivamente avvenuto, quel controllo diventa molto più facile, si mettono insieme, se non di tutta la città, perlomeno per quartieri, e dunque questo impedisce il controllo e fa saltare il meccanismo del voto di scambio. Quando scrissi questo, un politico di cui non farò il nome, ma assolutamente di primo piano, mi chiamò interessatissimo, mi disse: ah, grazie di aver scritto questo articolo, adesso mi interesso subito se possiamo fare una legge per cambiare questo. Si è interessato, mi ha chiamato nel pomeriggio e mi ha detto che forse c'erano dei problemi, poi non mi ha più chiamato e credo che non sia stato fatto niente. È fondamentale intervenire sui meccanismi del voto di scambio nel nostro paese se vogliamo che la democrazia funzioni compiutamente, soprattutto se vogliamo combattere la corruzione, perché la corruzione è quello che genera debito pubblico, è quello che toglie opportunità alle imprese più competenti, agli imprenditori più coraggiosi, ai lavoratori più competenti di trovare un posto, perché alla fine vincerà sempre l'incompetente, lo scambio di favori, lo scambio di mazzette, e questo non è più accettabile. Pronto?
Pronto, sono Pier Giorgio da Venezia.
Buongiorno.
Posso parlare?
Certo.
Ah, grazie. Volevo ieri mattina lei se ne è parlato tanto dell'istruzione delle scuole professionali. Ecco, volevo dire, la domanda che faccio è questa: come sta la ricerca in senso lato e come stanno appunto le scuole professionali? Perché una cinquantina d'anni fa, con il discorso della media unica, da una parte è stato un bene perché vi è il classismo in queste cose, ma si è perso il tram sull'istruzione professionale, cioè dar spazio alla fantasia, quell'homo faber che è in noi, insomma, perché adesso si dice ai giovani: ma il posto unico per una vita intera ve lo dovete sognare, dovete inventarvi un lavoro, ma devono darmi anche gli strumenti per far questo. Lei sa, per esempio, che con la stampante in 3D adesso si fanno cose meravigliose, riescono a fare persino una struttura delle di automobili, di tutto. Ecco, lì ci vuole gente brava,
certo,
e aperta.
E le dico di più, ci sono delle aziende molto interessanti anche in Italia che lavorano nel mondo delle stampanti in 3D e paradossalmente lavorano più per committenti esteri che per imprese italiane, perché la nostra economia in qualche modo non si è adeguata a questa innovazione che diventerà sempre più importante. Per chi non lo sa, le stampanti in 3D sono stampanti, dunque in tre dimensioni, che utilizzando resine di varia natura riescono a produrre oggetti tridimensionali che poi hanno mille applicazioni diverse, prototipi di prodotti industriali, vengono addirittura usati nella medicina per ricostruire parti, per esempio ossatura nel corpo, si possono fare occhiali, gioielli, snodi, parti di macchinari importanti. È una frontiera che non viene ancora abbastanza sfruttata nel nostro paese, ma ci sono già dei casi di produttori molto importanti. E la ringrazio della domanda. Io non conosco bene il mondo delle scuole tecniche, dunque è inutile che faccia prediche su questo, perché non avrei niente di competente da dire. Ricordo il caso della Germania di cui parlavamo ieri, dove le scuole tecniche hanno un riconoscimento sociale importante. le persone sono orgogliose di frequentare una scuola tecnica, sono orgogliose di insegnare in una scuola tecnica, perché sanno che lì c'è del progresso, sanno che lì c'è del benessere per se stessi e per la loro comunità. Non sono sicuro che sia così in Italia, però le dico qualcosa. Siccome mi aspettavo una domanda sulla scuola, mi sono andato a vedere, e ce l'ho sott'occhio adesso, i dati della Ragioneria Generale dello Stato, della spesa per istruzione nel nostro paese in confronto con gli altri paesi europei. Allora, le dico subito che il quadro non è molto incoraggiante, perché la spesa per istruzione in Italia è al 4,2% del prodotto interno lordo, e questo si confronta con una media dell'Unione Europea del 5,3%, ma ci sono paesi che investono molto molto di più. Il Belgio investe il 6%, per esempio anche paesi piccoli, ma anche paesi anche neanche tanto piccoli come la Polonia investe il 6%, la Gran Bretagna investe il 6%, la Francia investe più del 6%, noi investiamo molto di meno, investiamo delle cifre che sono paragonabili, purtroppo, anzi che sono più basse di quelle che spende la Grecia, anche se bisogna dire che per esempio in Grecia gran parte della spesa è bloccata dalla spesa per gli stipendi degli insegnanti. Se guardo agli investimenti che si fanno nella scuola, in Italia sono lo 0,1% del prodotto interno lordo, nella media dell'Unione Europea sono allo 0,4%, quattro volte di più, in Gran Bretagna sono lo 0,5%. C'è un problema, dobbiamo investire molto di più nel futuro, abbiamo delle cifre che non sono adeguate al bisogno di sviluppo del futuro e di, come dice lei, di cambiamento delle tecnologie sulle quali dobbiamo non solo tenere il passo, ma anche essere un po' alla guida di questi processi, come gli italiani lo sono stati sempre nel dopoguerra. Pronto?
Buongiorno, bravissimo Fubini. Sono Silvana Biasutti, la chiamo da Montalcino. Ho sentito dire questa mattina, leggere anzi, che sempre più italiani vanno a risiedere all'estero, e non stiamo parlando ovviamente, almeno non credo che lei parlasse dei giovani che purtroppo sono costretti ad andarci, ma parlava di una fascia di italiani che verosimilmente, lei ha detto, hanno qualcosa da nascondere al fisco. E io vorrei osservare a questo proposito che non solo di quegli italiani, e credo che la sua osservazione fosse sicuramente vicina alla verità, ma molti di noi italiani vecchi, io non sono tra quelli ma comunque mi cito tra i vecchi, troviamo conveniente, soprattutto se pensionati, titolari di una pensione guadagnata, non rapinata, magari in 40 anni di lavoro, magari facendo manager, il manager a livelli alti, ben retribuiti, pagando tutte le tasse e facendolo gioiosamente, troviamo conveniente andare a risiedere all'estero, molti di noi l'hanno fatto e molti di noi lo faranno, perché all'estero la pensione, che è già stata tassata altre volte, cioè trattasi di contributi bene o male già tassati.
Viene tassata meno o ha un maggiore potere d'acquisto?
Viene tassata diversamente, con un criterio, con uno sguardo diverso, cioè quello che mi preme sottolineare è proprio lo sguardo che c'è, che si esprime attraverso questa tassazione, cioè che non è, insomma, c'hai i soldi, te li prendo, no? Ma che si rivolge a un cittadino che ha lavorato tutta la vita.
No, allora, la ringrazio di questa domanda, perché lei prende, come dire, l'altra parte, no, della stessa equazione. Da un lato, o comunque l'altra parte del problema, perché da un lato ci sono degli italiani che sicuramente vanno all'estero perché hanno qualcosa da nascondere e dunque seguono i loro patrimoni verso dei paradisi fiscali. E questo non è giustificabile, senz'altro, perché sono persone che hanno evaso a lungo e che ritengono che con il cambiamento che c'è nei paradisi fiscali è meglio essere residenti all'estero, meglio essere residenti laddove si trova il proprio denaro, perché sappiamo bene che, per esempio, le norme che sono entrate in vigore quest'anno fanno sì che anche banche estere e anche banchieri esteri debbano rispondere di reati in Italia, tecnicamente si chiama di autoriciclaggio, se come dire, se eseguono ordini su capitali non trasparenti di cittadini italiani o di residenti italiani. Dunque esiste questo fenomeno di italiani che vanno all'estero per ragioni che non ci vanno bene. Detto questo, sarebbe semplicistico purtroppo risolvere tutto con una condanna morale degli italiani che vanno all'estero, perché spesso gli italiani vanno all'estero, e conosco anche dei casi personali, perché hanno subito quelle che, e qui dico qualcosa che forse può creare polemiche, però che ha tutta l'aria di essere una persecuzione ingiustificata da parte delle autorità fiscali. Sappiamo bene che ci sono a volte degli incentivi perversi che fanno sì che i controlli fiscali si scarichino con molta durezza anche su persone che non avrebbero, che non hanno niente da nascondere, che però devono affrontare dei lunghi contenziosi con il fisco, che non sono giustificati, che devono affrontare delle enormi complicazioni burocratiche, delle pesanti spese di avvocati quando non hanno fatto niente di male, quando si rendono conto che la pressione fiscale è troppo elevata, per esempio sulla loro pensione, come lei diceva. Allora preferiscono chiudere con questo problema, chiudere con gli aspetti più intrattabili delle istituzioni dello Stato italiano e andare all'estero. Questo diciamo è un problema da tanti punti di vista. Uno, perché non dovremmo mai arrivare a una situazione in cui un italiano preferisce andare all'estero anche quando non ha niente da nascondere, però purtroppo succede. E porta un impoverimento di competenze, perché spesso queste persone sono persone che hanno dei redditi elevati perché sanno fare delle cose importanti, e dunque queste competenze le perdiamo verso l'estero. Non sono giovani, ma le perdiamo. E portano un impoverimento fiscale enorme, perché se lei guarda i dati, l'IRPEF ha un gettito, qui vado a memoria, di circa 150 miliardi, l'imposta sulle redditi delle persone fisiche ha un gettito di 150 miliardi. Il 26% di questo gettito, cioè più di un quarto, circa 40 miliardi, sono versati dal 2,4% dei contribuenti più ricchi. Ora, se le persone di questo tipo iniziano ad andare all'estero in numeri sempre più importanti, come vedo qui nella tabella pubblicata da Italia Oggi a pagina 22, è evidente che c'è una perdita di gettito fiscale importantissima. Ciascuno di questi italiani che non si sente sicuro, anche perché l'amministrazione non lo fa sentire sicuro, e non lo fa sentire sicuro a torto, questa è una perdita di gettito molto importante che poi si scarica sugli altri contribuenti, quelli che possono pagare meno e che vedono la pressione fiscale aumentare. Ieri sono usciti i dati di consuntivo del bilancio pubblico dell'anno scorso, e tra tassazione sugli immobili, che ha cambiato nome, e addizionali comunali e regionali, c'è un aumento della pressione fiscale di oltre 5 miliardi. Naturalmente a fronte degli 80 euro che sono stati 10 miliardi, però c'è un aumento della pressione fiscale oggettivamente, e questo non è accettabile. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, mi sente?
Sì, mi sento benissimo. Attilio De Alberi da provincia di Savona.
Mi sente? Sì, mi dica.
Il caso Nemtsov, parto dalla fine per arrivare all'inizio. Mi ha colpito il fatto che Renzi ha già programmato di mettere dei fiori su dove questo qui è stato ucciso, giusto?
Sì.
Ecco. Io sto un po' studiando la teoria complottistica, a cominciare da Gorbaciov, che dice che non è sicuro che sia stato un sicario, sono stati dei sicari di Putin.
Sì.
Quindi innanzitutto voglio sapere lei cosa ne pensa su queste teorie complottistiche, compresa anche il commento di Feltri, su cui sono su posizioni completamente opposte rispetto a Feltri, ma sono d'accordo con lui su questo. Cioè, come si fa a dare come per scontato che sia stato Putin a mandare i sicari contro questo qui, anche perché è controproducente nei suoi confronti. Cioè, adesso sto legando varie cose, anche Obama che dice manda un telegramma, mi raccomando fate delle indagini, detta alla Ratti, ma fatti i cazzi tua. Cioè,
aspetti. Scusi se la interrompo. No, la interrompo perché poi la si può mettere con qualunque espressione colorita o meno, però sono affari nostri. Perché quello che succede in Russia sono sicuramente, e lo sono sempre stati, affari nostri, lo sono sempre di più, a maggior ragione perché questo è un paese che ha avviato una guerra contro un altro paese vicino, e la colpa del paese vicino è quella di voler aderire all'Unione Europea, l'Unione Europea di cui l'Italia è un fondatore. Dunque questi sono affari nostri. Allora io vorrei dirle, i complotti non sono assolutamente il mio mestiere, e dunque mi tengo alla larga dai complotti, però le faccio delle constatazioni sui fatti. Morti, ammazzati in Russia, oppositori di Putin. Sergei Yushchenkov, 2003. Yuri Shekochinkin, 2003. Anna Politkovskaya, 2006. Stanislav Markelov, 2009. Anastasia Baburova, 2009. Natalia Estimirova, 2009. Non erano neanche tutti oppositori, alcuni erano semplicemente dei giornalisti che facevano il loro mestiere. Aggiungerei Litvinenko, ucciso col polonio in Gran Bretagna, e aggiungerei anche il suicidio molto sospetto di Boris Berezovsky, il miliardario oppositore di Putin, anche questo in Gran Bretagna, se non ricordo male, 2011. E oggi Nemtsov. Per non parlare della carcerazione di Khodorkovsky, altro miliardario oppositore di Putin, per 12 anni, è stato scarcerato solo qualche mese fa. Allora, sinceramente non lo so, e non lo penso neanche che Putin sia il mandante di questi omicidi. È anche possibile che non lo sia, e sicuramente, molto probabilmente non lo sapremo mai, non lo sapremo almeno in tempi brevi. Il punto è un altro, che questo è un sistema politico in cui chi è contro il regime rischia oggettivamente la vita. Questo ce lo dicono i fatti. Rischia la vita in un clima di guerra, in un clima di propaganda molto pesante. Questo pone dei dilemmi importanti anche per l'Italia, perché in realtà la Russia è un paese con cui storicamente, non solo di recente, l'Italia ha avuto dei rapporti molto importanti, culturali, economici, politici. C'è una città che tutt'oggi i russi chiamano Togliatti, e si chiama Togliatti perché lì si producevano automobili italiane fin dagli anni 60, se non ricordo male. È un mercato molto importante per noi. Noi siamo degli importatori molto importanti di beni russi. Aziende italiane hanno fatto investimenti molto importanti in Russia. Aziende russe hanno degli investimenti oggi giorno molto importanti in Italia. Rosneft, che è un produttore di petrolio così grosso che se fosse un paese farebbe parte dell'OPEC, e sarebbe uno dei più grandi produttori dell'OPEC. Rosneft è azionista di controllo condiviso, ma di controllo della Pirelli, è un azionista molto importante di una società petrolifera di primo piano in Italia come la SARAS. Dunque, e questo non c'è niente di male, sono almeno in linea di principio, sono accordi intervenuti prima che la situazione degenerasse in Ucraina, però pone dei dilemmi molto importanti, perché quello, come abbiamo visto dal fondo di Feltri, anche dalla sua domanda, è: dove stiamo noi rispetto a Putin? Qual è il nostro interesse di breve, medio e lungo periodo? E le faccio anche un'altra domanda, la risposta non ce l'ho, non credo che ce l'abbia nessuno. Putin è al potere dal 1999 come primo ministro, poi come presidente, probabilmente arriverà con i suoi mandati presidenziali al 2024. Che Russia lascerà Putin nel 2024? Sembra una domanda oziosa, però il 2024 è vicino, è solo fra 9 anni. Questo è un paese, è una potenza nucleare, è il nostro primo fornitore di gas naturale. Non è facile per noi, però dico una cosa: paesi che hanno degli interessi importantissimi, più importanti di quelli dell'Italia verso la Russia, come la Germania, che importa il 36% del proprio fabbisogno di gas naturale, noi il 25%, che assicura qualcosa come un quarto o un terzo di tutto l'import russo viene dalla Germania, 36 miliardi di esportazioni tedesche verso la Russia fino all'anno scorso, sta iniziando a prendere una posizione molto dura. Non è accettabile nel XXI secolo che la guerra e l'annessione territoriale in Europa siano uno strumento di politica. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Franco, dalla provincia di Lecce.
Salve.
Non crede che i dati Istat sull'occupazione siano incompleti? in quanto non specificano su che tipo di lavoro ci sono state le assunzioni e soprattutto che valore aggiunto ha il lavoro che questi giovani vanno a realizzare.
Cosa vuole dire, scusi? Cioè che...
ecco, voglio dire questo, perché le assunzioni che vengono fatte, almeno stando alle indagini, alle inchieste giornalistiche che noi ascoltiamo in televisione, hanno dei salari, degli stipendi di 400, 500, 600 euro al mese come media. Questo ovviamente influirà sulla contribuzione per la prossima pensione. Il valore aggiunto di questi lavori che vengono fatti sono di bassissimo lavoro aggiunto, in quanto le assunzioni sono per commessi, per manovalanza certo. varia, con, anche se il nuovo statuto del lavoro, le nuove leggi sul lavoro a tempo indeterminato danno alle aziende, lo Stato concede alle aziende degli incentivi, però con la possibilità di licenziare quando vogliono.
Questo,
di conseguenza,
scusi,
diventa lavoro determinato.
Mi permetta di interromperla perché così riusciamo a prendere più domande. No, non c'è dubbio, però questo non è il compito dei dati della disoccupazione. I dati della disoccupazione devono dare un quadro generale. È vero che sono... discutibili, per esempio non credo che sia paragonabile il dato di disoccupazione in Spagna che è al 23% con quello in Italia che è al 12,6%, per il semplice fatto che chi è disoccupato e ha un sussidio in Spagna risulta appunto come disoccupato, mentre chi è fuori dalle imprese e senza lavoro, almeno per il momento in Italia con la cassa integrazione, sappiamo che spesso i cassa integrati non rientrano mai, risulta come occupato in Italia, mentre poiché per il momento non esiste un vero sussidio di disoccupazione in Italia, molti disoccupati rinunciano a dichiararsi tali, non entrano nelle statistiche come disoccupati, mentre in Spagna esiste un sussidio e dunque i disoccupati a volte si dichiarano tali, anche se magari lavorano in nero. Dunque i dati della disoccupazione sono sicuramente ingannevoli, ma le due cose sono collegate. Più è alta la disoccupazione, più c'è, qualcuno ieri lo chiamava un esercito di riserva di disoccupati, più ci sarà una tendenza a comprimere verso il basso i salari. Questo è un tema di cui parla in un'intervista su Repubblica oggi Lorenzo Binismaghi, che lo ricorderete è stato un componente del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea a Francoforte e oggi è presidente di una primaria banca francese, Société Générale. Binismaghi parla del fatto che in Italia non si sta avanzando sul tema della contrattazione di impresa che permette di adeguare i livelli, anche gli incentivi e anche potenzialmente i premi retributivi alla situazione delle singole imprese o delle singole filiere di imprese, e ci si basa su contratti nazionali. Purtroppo più sono numerosi i disoccupati, più diventa difficile riuscire, per chi cerca lavoro, riuscire a strappare condizioni di vantaggio, e lo vediamo in questi prezzi. C'è di fatto una svalutazione interna dei salari, una riduzione della domanda, ma la risposta è cercare, come dice lei, di aumentare il valore che c'è in questo lavoro, e dunque l'importanza dell'istruzione, dunque l'importanza di cambiare questi dati che vedono gli investimenti nella scuola a livelli bassissimi nel nostro paese. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa.
Buongiorno.
Buongiorno. Niente, l'argomento in generale sono le privatizzazioni. E nello specifico, stamattina sentivo una notizia che ci sono dei sindaci in Sicilia che sono in agitazione perché pare che siano obbligati, non ho capito da chi, se dal governo, a fare gestire l'acqua dai privati. Mentre loro sostengono...
Chi lo dice questo?
Pronto?
Chi lo dice questo?
E allora l'ho sentita stamattina questa notizia su Rai regionale. Okay. Ed era un'intervista ad alcuni sindaci che sono in agitazione per questo motivo. Tra l'altro c'è stato qualche tempo fa anche, mi pare, un discorso su Agrigento. Insomma, ci sono...
Beh, allora, se sono in agitazione per questo motivo si possono tranquillizzare, perché non esiste nessuna legge. In Italia c'è stato peraltro un referendum sulla natura pubblico privata degli azionisti della società di distribuzione della rete idrica. Dunque non esiste nessuna legge che obblighi a privatizzare la proprietà della rete idrica nel nostro paese. E le dico di più, non esiste neanche nessun vero provvedimento né vincolante né abbastanza efficace, senza essere vincolante, che spinga i sindaci o comunque i rappresentanti degli enti locali, azionisti di società pubbliche o partecipate dagli enti stessi, partecipate dallo Stato, da varie articolazioni dello Stato, a cedere queste società o a razionalizzare la loro gestione. C'è solo in finanziaria, se non ricordo male, cioè in legge di stabilità, l'articolo 43, che crea qualche incentivo, cioè dice: se un comune vende una società o una parte di una società che controllo o di cui è azionista, i proventi di quella vendita possono essere utilizzati al di fuori dei vincoli del patto di stabilità, cioè dei vincoli di bilancio dei comuni imposti dallo Stato sui comuni. Allora, è un incentivo sufficiente questo a creare uno smobilizzo delle società partecipate? Sicuramente no, perché noi sappiamo bene che le società partecipate a livello territoriale, municipale, che sono stimate in circa 10.000, le società partecipate che sono problematiche, cioè che sono o cronicamente in perdita, tanto per non fare nomi, l'ATAC, la società di trasporto pubblico a Roma, credo che abbia avuto un solo bilancio inutile dal 2004 ad oggi, per il resto ha registrato ogni anno perdite anche di varie centinaia di milioni, anche perdite superiori a un terzo del fatturato o vicine a un terzo del fatturato, dunque cose colossali. Allora, società cronicamente in perdita o società che non sono in perdita solo perché hanno dei contratti di servizio con i comuni spropositati, cioè forniscono i loro servizi a dei costi che nessuno sarebbe disposto a corrispondere se fosse, come dire, un operatore economicamente razionale. Dunque non sono in perdita solo perché fanno pagare tantissimo quello che fanno, fanno pagare troppo ai contribuenti in ultima analisi quello che fanno. Queste società non hanno valore sul mercato spesso, dunque i comuni vendendole non ricaverebbero niente, dunque se le tengono e almeno per il momento il governo non sta facendo niente per affrontare questo, che è uno dei grandi problemi di inefficienza e anche fonte di sprechi e corruzione nel nostro paese, assunzione clientelare, tutte le cose che dicevamo a proposito del voto di scambio. Si parla adesso di un intervento nel provvedimento di riforma della pubblica amministrazione, però, come dire, se ne parla, per adesso io non ho visto niente. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, però purtroppo breve. Pronto?
Ah, guardi, buongiorno, io sono buongiorno. Francesco Messina.
Da dove chiama?
Chiamo da Barletta. La domanda non sarebbe breve, ahimè, però le faccio, come dire, mi permetto, come dire, l'esempio che c'è stato, a cui voglio fare riferimento. Mi riferisco in modo particolare a una frase riferita dall'onorevole Salvini durante il comizio romano, in cui il politico ha fatto riferimento a sostegno delle proprie tesi a Don Lorenzo Milani, a una frase di Don Lorenzo Milani, sì. L'obbedienza non è più una virtù. Si tratta di una offesa al pensiero e all'azione di Don Lorenzo Milani. La frase, giusto per i radioascoltatori, non è, va letta completamente. L'obbedienza non è più una virtù, diceva Don Lorenzo, ma è la più subdola delle tentazioni. Che non credano le persone di farsi l'escudo davanti a Dio e davanti agli uomini. Bisogna sentirsi ognuno responsabile del tutto. Quindi esattamente l'opposto delle tesi dell'onorevole Salvini. Qui non è tanto in discussione, mi consenta, il rispetto nei confronti della memoria e dell'uomo di una persona come Don Lorenzo. Qui è il rispetto per la cultura e per la memoria delle singole persone, della collettività, della comunità. A me non interessa che un politico, per prendere lo 0,1% in più o lo 0,5% o l'1% in più, debba poter oltraggiare la memoria, la cultura di una comunità. È il sintomo, appunto, dei tempi difficili, pessimi che stiamo vivendo, quando in contesti pubblici si mistificano per fini propagandistici la vita, la memoria e la cultura delle persone.
Sì. Posso interromperla? Allora, io la ringrazio. Lei ha detto tutto. non ho bisogno di prendere posizione tra Salvini e altri personaggi politici, non è il mio mestiere quello di prendere posizione, non è il mio mestiere quello di fare politica, però lei ha detto una cosa importante, Don Milani diceva bisogna sentirsi ognuno responsabile del tutto, questa è la frase chiave direi nel passaggio di questa citazione, non basta dire solo che l'obbedienza non è più una virtù, perché si rischia di usare appunto strumentalmente le parole che non volevano dire quello che si fa apparire più di recente. C'è tempo per un'altra domanda, pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Paola, chiamo dall'Umbria. Volevo parlare...
Scusi, potrebbe spengere la radio?
Sì, grazie. Volevo parlare del problema delle riforme istituzionali in merito anche a quello che sta succedendo sui beni patrimoniali e la cosiddetta cartolarizzazione,
sì.
Ossia si è parlato dell'abolizione delle province, è stata con la legge del Rio comunque sono state apportate delle modifiche e abbiamo ottenuto che le province non sono state sottratte alla democrazia perché non scegliamo più chi governa le province, ma quello che sta accadendo è proprio oltre al caos istituzionale e alla mancanza di erogazione dei servizi per i cittadini, perché questo caos non viene portato all'attenzione, ma ci sono molti disservizi.
Mi fa un esempio?
L'esempio sono per esempio le scuole, è stata recentemente, almeno in Umbria, ci sono stati dei problemi, e mancanza di fondi, mancanza di possibilità di intervenire, così la manutenzione delle strade.
Le competenze della provincia non si capisce più chi le debba svolgere, dunque se c'è un problema nessuno interviene, questo le sta dicendo?
Ma si interviene, ma mancano i fondi perché non sono stati attribuiti i fondi, il personale è ancora in provincia e si pensa che sia emigrato altrove, ma in realtà ancora lì non sono stati fatti dei tagli.
Senti.
Ma al di là di quello, la mia telefonata era invece per il problema dei beni patrimoniali. Cioè, io credo che questa manovra, anche relativa alle province, mi piacerebbe sapere la sua opinione, sia molto collegata alla svendita dei beni patrimoniali, alla cartolarizzazione.
La devo interrompere perché abbiamo proprio pochi secondi ormai, però penso di aver capito la domanda. Allora, non penso che ci sia una questione di svendita, sinceramente. Vedo che il demanio fa molta fatica a vendere a prezzi accettabili dei beni demaniali anche importanti in Italia, dunque non credo che si tenda a svendere. Dopodiché non conosco la sua situazione particolare, la situazione particolare in Umbria. Noto una cosa, che questa doveva essere una riforma per semplificare i livelli di governo, però se vedo quello che succede con le città metropolitane, in cui per esempio su Milano e su Roma i comuni hanno deciso che eleggeranno di nuovo i presidenti delle città metropolitane, si abolisce la provincia, però poi la si fa rientrare dalla finestra con la elezione dei presidenti delle città metropolitane. La fatica di fare le riforme in questo paese è enorme. Io con questo chiudo per oggi, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.
Federico Fubini, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.